Bentornati ad un nuovo episodio delle Corrispondenze Operaie, un programma di lotta operaia a cura della redazione di Resistance, organo mensile del Partito dei Carc. In questa puntata, la lettera di un compagno del partito sulla sicurezza sui posti di lavoro, in particolare sul rifiuto dei mezzi di protezione, visti dagli operai, come denuncia il compagno, come una sorta di imposizione del padrone. Insomma, è una forma arretrata di resistenza alle condizioni di lavoro imposte che portano ad un numero sempre maggiore di infortuni o morti, come è successo qualche giorno fa ad un operaio in provincia di Arezzo. Come riportato dal sito di notizie locali Valdarno Post, la donna 48enne è rimasta ustionata al volto e al torace il pomeriggio del 10 giugno e trasportata in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa. Proseguendo, un evento storico, la prima vertenza della storia in Vaticano. In uno stato in cui i sindacati non sono ammessi, l'organizzazione di Giusto, e Giusto si fa per dire, 49 dipendenti, dimostra due cose. 1. La crisi dello Stato Vaticano. 2. L'importanza di organizzarsi sul proprio posto di lavoro. Perché 49 operai su 4.000 dipendenti sono la spina nel fianco del capofila della Repubblica Pontificia Italiana. Ricordo inoltre che le Corrispondenze Operaie vanno in onda su Radiograd ogni mercoledì alle 11 e alle ore 16 ed in podcast su www.geminenetwork.it. E vi invito a collaborare mandando a carc@riseup.net i vostri contributi. Potete parlare della situazione politica sul vostro posto di lavoro o semplicemente mandarci resoconti di assemblee sindacali. Buon ascolto!
Rimane una pallottola nel cranio di Aldo Moro. Prego che le BR finiscano il lavoro. So che Babbo Natale mi porterà il carbone, perché nella letterina ho chiesto la rivoluzione. Ho detto basta con i testi troppo politicizzati, basta manifesti, stelle rosse, nomi slavi. Basta con i testi che parlano di strada, perché tanto non sto in strada. Per fortuna c'ho una casa, quanti affari al presidente?
Quanti?
Quanto prende il presidente?
Quanto?
Per lo stato dissidente non c'ho manco la patente. Quanti affari al presidente?
Quanto
prende per far niente?
Quanto?
Ma se sbattersi non serve.
Stai ascoltando Le corrispondenze operaie.
Lettera alla redazione. Cosa fare quando un operaio rifiuta i mezzi di protezione sul lavoro? Cari compagni, sono un membro del Partito dei Carchi e anche un operaio metalmeccanico. Come partito abbiamo in corso una campagna sulla sicurezza delle aziende. I numeri degli infortuni, mortali e non, è in costante aumento ed è un campo di battaglia della guerra di sterminio non dichiarata che la borghesia conduce contro le masse popolari. Questo è vero, però è anche vero che spesso ci sono lavoratori che vivono con insofferenza le misure di protezione oppure rifiutano di adottarle. È una realtà che non va negata e dobbiamo tenere presente che il padrone fa leva su questo per scaricare sui lavoratori la responsabilità degli infortuni. Questo porta molti compagni ad incazzarsi istintivamente con coloro che rifiutano di utilizzare dispositivi di protezione individuale e di sicurezza forniti dalle aziende. Anche a me è capitato sul mio posto di lavoro e sono certo che capita anche ad altri nostri compagni e simpatizzanti, sia con i propri colleghi che con lavoratori di fabbriche in cui interveniamo. Ragionandoci, ho visto come questo modo di porsi non porta lontano. Come comunista mi sono chiesto quale politica promuove il partito su questo tema. Credo di non sbagliare individuando due punti fondamentali nella nostra linea nei confronti della classe operaia. 1. Su ogni aspetto promuovere l'organizzazione e il protagonismo operaio. 2. Per farlo utilizzare la linea di massa, quindi porsi come educatori e formatori. Se siamo comunisti dobbiamo imparare a guardare le cose dall'alto e studiare cosa è necessario fare per attuare la linea. Questo è il lavoro concreto, quotidiano, per fare avanzare la rivoluzione socialista. Allora, stabilito che incazzarsi con i colleghi è controproducente, ragioniamo sui motivi che inducono a rifiutare i mezzi di protezione. Può avvenire per ignoranza, quindi per mancanza di formazione o per faciloneria, ma anche per una sana sfiducia verso le soluzioni imposte dai padroni, che sembrano e sono realmente insufficienti. Ragionandoci ho capito che spesso questo rifiuto è una forma, sia pure arretrata, di resistenza alle condizioni di lavoro che ci vengono imposte. Il motivo principale che solitamente porta un lavoratore a rifiutare i dispositivi di protezione è che sono percepiti come un'imposizione del padrone, che se non li utilizzi può arrivare a sanzionarti. Spesso per il loro utilizzo non viene fatta un'adeguata formazione e soprattutto manca l'ascolto delle problematiche sollevate dai lavoratori che sul posto di lavoro ci stanno tutto il giorno, 7 giorni su 7, manca la loro partecipazione. Ci sono delle leggi, certo, ma spesso non sono applicate. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non hanno un reale potere e a volte capita che siano figure di comodo, praticamente scelti dalla direzione aziendale. Senza contare che spesso anche più onesti e volenterosi si trovano stretti fra le pressioni padronali e le contestazioni dei lavoratori, senza una reale organizzazione a loro supporto. Vedasi la corrispondenza in sicurezza sul lavoro e giustizia che abbiamo pubblicato su Resistenza novembre e dicembre del 2023. Se come detto è sbagliato arrabbiarsi, lo è altrettanto dire al proprio compagno di lavoro che fa bene a fregarsene perché tanto non serve a nulla ciò che viene fatto nelle aziende per la sicurezza. Dobbiamo far leva su questa forma di resistenza spontanea, ma sicuramente non possiamo fermarci lì. Dobbiamo spiegare che è importante proteggersi dagli infortuni, ma che non basta accontentarsi di questo come vorrebbe il padrone. Nel migliore dei casi, se segue formalmente la legge, ti fornisce le protezioni e ti fa la formazione periodica obbligatoria, ma per lui la questione si chiude qui. Poi sono cavoli tuoi. Se poi ti fai male, è per forza colpa tua. In realtà è l'organizzazione del lavoro stabilita dal padrone per i suoi interessi che favorisce gli infortuni. È la logica del profitto. Per questo il necessario salto di qualità nella sicurezza lo vediamo da quella che è stata l'esperienza dei consigli di fabbrica. È l'organizzazione e la partecipazione diretta e attiva dei lavoratori. Questa deve essere la nostra bussola. Se oggettivamente i mezzi di protezione forniti impediscono di lavorare agevolmente, perché sono scomodi o inadeguati, la soluzione è organizzarsi per imporne la sostituzione con altri idonei. Se invece il problema è che impediscono di lavorare secondo i tempi stabiliti dal padrone, allora è necessario organizzarsi per imporre il rallentamento dei tempi. Se ci sono lavorazioni che per essere espletate richiedono in qualche modo di bypassare i dispositivi di sicurezza, allora bisogna organizzarsi per avere la forza collettiva di rifiutarsi di eseguirle. La questione chiave è promuovere organizzazione e partecipazione, riprendendosi il ruolo di protagonisti nella fabbrica. La legge sulla sicurezza è dettagliata al punto di perdersi in facezie che davvero non affrontano il problema alla radice. Senza la partecipazione attiva dei lavoratori, la sicurezza diventa una questione burocratica, priva di significato. È veramente una foglia di fico dietro cui si nascondono i padroni per pulirsi la coscienza. Come comunisti dobbiamo partire dal fatto che fermare la strage quotidiana sui posti di lavoro è una questione politica, di costruzione di adeguati rapporti di forza nei posti di lavoro. Tenendo presente questo, possiamo anche valorizzare quel lavoratore che rifiuta di utilizzare i mezzi di protezione. Il suo rifiuto può essere una leva da cui partire per ragionare che serve organizzarsi per avere veramente voce in capitolo sulla strutturazione della sicurezza in azienda.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@raiseup.net.
In piazza solamente fino a ieri, ora si dicono giusti e non più giustizia, rimando armato e benedetto il conquistador spagnolo che passa per la spada, non era come loro. Se dovessi ritrovarmi prigioniero del mio corpo, un mero vegetale, non vivo e non morto, vorrei dirti però adesso che accampare tutto questo, preferisco mille volte una dignità di morte. Ma purtroppo in mezzo a Roma ci sta un piccolo reame, governato da santoni, dalle usanze disumane, che rispettano la vita solo a certe condizioni, sono quelli degli embrioni delle sante inquisizioni. Governato dal pastore bavarese, a pretesa di ingerenza sulla vita del paese, dopo aver detto la propria sulla coppia e sull'aborto, voglio dirmi addirittura cosa fare del mio corpo. Ma quei preti maledetti che ora fanno moralisti, abbigliati tutti neri alla stregua dei fascisti, a preteso roghe e stragi, appoggiato dittature, perché Dio si frega meglio in un regno di paure. Ci credono milioni di bigotte e di ignoranti, che più sono analfabeti e più sono arroganti, che se Dio fosse reale e se fosse onnipotente, manderebbe fuoco e fiamme per bruciare questa gente, e io resterei seduto per poi spargere tame sulle ultime rovine delle mura vaticane.
Stai ascoltando le corrispondenze operaie.
La prima vertenza sindacale nella storia del Vaticano. Le condizioni di lavoro ledono la dignità e la salute di ciascun lavoratore. È evidente la mala gestione, che sarebbe ancora più grave se fosse frutto della sola logica di ottenere maggiori guadagni. Con questa azione vogliamo essere costruttivi. Speriamo che possa essere l'occasione giusta per un ripensamento generale delle regole del lavoro vaticane, dice Laura Sgro, avvocata che assiste i lavoratori dei musei vaticani, che hanno intrapreso un'iniziativa legale per il riconoscimento dei loro diritti. A metà maggio, 49 dipendenti dei musei vaticani su 700 hanno presentato un'istanza di conciliazione al governatore dello Stato Vaticano tramite l'avvocata Sgro. Il cardinale Fernando Vergez Alzaga, capo del governatorato, ha un mese di tempo per rispondere prima che la vicenda si trasformi in un contenzioso legale vero e proprio. La decisione di passare alle vie legali, la stampa la descrive come la prima vertenza della storia del Vaticano, ha radici profonde e motivi contingenti. Le radici profonde riguardano il fatto che in Vaticano i sindacati non sono ammessi. La legislazione sul lavoro presenta molte lacune e non sono previsti ammortizzatori sociali. Legislazione con molte lacune è un eufemismo. Da 2000 anni in Vaticano sono abituati a ragionare in termini di sudditi e non di dipendenti. Per questo motivo, quando i musei vaticani sono stati riaperti al pubblico dopo l'emergenza Covid, la direzione ha preteso che i dipendenti restituissero gli stipendi percepiti in tempo di chiusura. Il debito è stato scalato di botto a chi è andato in pensione, mentre agli altri viene detratta una somma mensile. Già nel 2023 i lavoratori avevano denunciato la situazione, ma sono rimasti inascoltati. I motivi contingenti li spiegano i lavoratori stessi, dalle visite fiscali, che attualmente comportano una reperibilità totale, agli straordinari pagati meno dell'orario ordinario, dalla mancanza di ammortizzatori sociali e di indennità di rischio, all'abolizione degli scatti di anzianità. Poi ci sono anche problemi relativi alla sicurezza, fra i quali la mancanza di un numero adeguato di uscite d'emergenza. Nei musei vaticani transitano quotidianamente tra le 25.000 e le 30.000 persone, nonostante il tetto massimo previsto sia di 24.000 al giorno. Al di là degli sviluppi e degli esiti, la semplice vertenza dei 49 dipendenti dei musei vaticani è una grande dimostrazione. Il Vaticano è uno dei principali gruppi imperialisti del mondo e sicuramente la cupola di potere più longeva. Sul piano economico e finanziario è un impero che traffica in ogni ambito e i musei vaticani sono uno dei principali canali, tra quelli pubblici e legali, di introiti economici. Da secoli il Vaticano opera protetto da una spessa coltre di misteri, dal mistero della fede a quelli sull'omicidio Calvi e sul rapimento di Emanuele Orlandi, di ricatti e manipolazioni. La semplice vertenza di 49 dipendenti è un'altra manifestazione della crisi irreversibile del Vaticano, che si nasconde dietro mille chiacchiere sulla carità, sull'uguaglianza, sul rispetto della vita umana, sui diritti, eccetera, ma opera come una qualunque multinazionale. Ma dimostra anche, ancora una volta, la forza dei lavoratori organizzati. Su un totale di 4.000 dipendenti, i 49 che si organizzano e fanno vertenza sono una spina nel fianco di uno dei principali gruppi imperialisti del mondo e capofila della Repubblica Pontificia Italiana.
Hai ascoltato Le Corrispondenze Operaie, un programma a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carri. Contribuisci anche tu condividendo la tua esperienza. Scrivi a carca@resap.net e ascolta gli altri episodi su www.geminenetwork.it. La gente come noi.